Test 4. Parte D. Prova di comprensione dell'ascolto. D1. Ascoltare i due testi. Indicare nel foglio delle risposte, vicino ad ogni numero da 1 a 10, la lettera A, B, C o D corrispondente alla lettera scelta. Ascolterete i testi due volte. Primo testo.
Tre ragioni scientifiche per cui sei sempre in ritardo. Vi considerate ritardatari cronici? Tre possibili spiegazioni al buco nero che sembra inghiottire il vostro tempo e qualche consiglio per provare a essere più puntuali. A tutti può capitare di arrivare in ritardo di qualche minuto, ma alcune persone sembrano vivere in una condizione di ritardo cronico. Siete tra quelli del quarto d'ora accademico agli appuntamenti? Arrancate su ogni scadenza e siete tempestati dalle proteste di amici e colleghi? Alla base del vostro problema potrebbero esserci precise ragioni scientifiche. Una delle spiegazioni più ovvie e comuni è l'errore di pianificazione. Gran parte dei ritardatari ha una forte e radicata tendenza a sottostimare il tempo necessario a portare a termine un compito. Secondo Roger Buchler, psicologo e docente universitario, in media sottostimiamo il tempo necessario per completare un'azione, a prescindere dalla sua complessità, del 40%. Per ovviare a questo primo ostacolo si possono utilizzare diverse strategie, come basarsi sul tempo impiegato in esperienze passate o suddividere l'incombenza in tanti passaggi più piccoli, un procedimento che rende le stime più precise. Anche raffigurarsi mentalmente il compito dalla prospettiva di un osservatore esterno migliora la capacità predittiva sui tempi. Un'altra possibile causa è da ricercare nei tratti di personalità dei ritardatari cronici. In base a uno studio del 2003 condotto da Jeff Conte dell'Università di San Diego, chi tende a distribuire l'attenzione su più compiti contemporaneamente anziché concentrarla su uno per volta è più spesso in ritardo sul lavoro. Perché le riunioni cominciano sempre in ritardo? Questo accade perché i fautori del molte cose nello stesso tempo hanno in genere una più debole consapevolezza di vari compiti che cercano di completare contemporaneamente. Anche la sensazione di essere super efficienti perché si stanno facendo molte cose sarebbe un puro inganno. L'arte del ritardo potrebbe dipendere anche da una diversità nel modo di percepire il tempo. Un altro studio di Conte, pubblicato nel 2001, identifica due tratti ricorrenti di personalità: quella di tipo A, più frenetica e concentrata sul raggiungimento dell'obiettivo, e quella di tipo B, più rilassata e più ritardataria. In un esperimento in cui si chiedeva di dire quando scoccava il minuto di tempo, gli individui di tipo A hanno dato lo stop dopo 58 secondi, puntuali, anzi in anticipo, quelli di tipo B dopo 77 secondi, un divario che, di minuto in minuto, si accumula trasformandosi in un ritardo considerevole. Vi siete riconosciuti in uno di questi profili? Niente paura, non tutto è perduto. Chi sa di essere sempre in ritardo, secondo gli esperti, può provare a ridurre il numero di appuntamenti fissati o di impegni proposti, preparare un'agenda settimanale con scadenze più piccole, ma ogni 30 minuti, concedersi piccole ricompense ogni volta che si è portato a termine un lavoro, o stabilire, al contrario, che non si guarderà a Facebook fino a quando non si è finito quel compito che si ha in sospeso. Rendersi conto che non si può essere in due posti contemporaneamente e, se non ce la si fa, cancellare un appuntamento e arrivare puntuale almeno all'altro.
Primo testo.
Tre ragioni scientifiche per cui sei sempre in ritardo. Vi considerate ritardatari cronici? Tre possibili spiegazioni al buco nero che sembra inghiottire il vostro tempo. E qualche consiglio per provare a essere più puntuali. A tutti può capitare di arrivare in ritardo di qualche minuto, ma alcune persone sembrano vivere in una condizione di ritardo cronico. Siete tra quelli del quarto d'ora accademico agli appuntamenti? Arrancate su ogni scadenza e siete tempestati dalle proteste di amici e colleghi? Alla base del vostro problema potrebbero esserci precise ragioni scientifiche. Una delle spiegazioni più ovvie e comuni è l'errore di pianificazione. Gran parte dei ritardatari ha una forte e radicata tendenza a sottostimare il tempo necessario a portare a termine un compito. Secondo Roger Buchler, psicologo e docente universitario, in media sottostimiamo il tempo necessario per completare un'azione, a prescindere dalla sua complessità, del 40%. Per ovviare a questo primo ostacolo si possono utilizzare diverse strategie, come basarsi sul tempo impiegato in esperienze passate o suddividere l'incombenza in tanti passaggi più piccoli, un procedimento che rende le stime più precise. Anche raffigurarsi mentalmente il compito dalla prospettiva di un osservatore esterno migliora la capacità predittiva sui tempi. Un'altra possibile causa è da ricercare nei tratti di personalità dei ritardatari cronici. In base a uno studio del 2003 condotto da Jeff Conte dell'Università di San Diego, chi tende a distribuire l'attenzione su più compiti contemporaneamente anziché concentrarla su uno per volta è più spesso in ritardo sul lavoro. Perché le riunioni cominciano sempre in ritardo? Questo accade perché i fautori del molte cose nello stesso tempo hanno in genere una più debole consapevolezza di vari compiti che cercano di completare contemporaneamente. Anche la sensazione di essere super efficienti perché si stanno facendo molte cose sarebbe un puro inganno. L'arte del ritardo potrebbe dipendere anche da una diversità nel modo di percepire il tempo. Un altro studio di Conte, pubblicato nel 2001, identifica due tratti ricorrenti di personalità: quella di tipo A, più frenetica e concentrata sul raggiungimento dell'obiettivo, e quella di tipo B, più rilassata e più ritardataria. In un esperimento in cui si chiedeva di dire quando scoccava il minuto di tempo, gli individui di tipo A hanno dato lo stop dopo 58 secondi, puntuali, anzi in anticipo, quelli di tipo B dopo 77 secondi, un divario che, di minuto in minuto, si accumula trasformandosi in un ritardo considerevole. Vi siete riconosciuti in uno di questi profili? Niente paura, non tutto è perduto. Chi sa di essere sempre in ritardo, secondo gli esperti, può provare a ridurre il numero di appuntamenti fissati o di impegni proposti, preparare un'agenda settimanale con scadenze più piccole, ma ogni 30 minuti, concedersi piccole ricompense ogni volta che si è portato a termine un lavoro, o stabilire, al contrario, che non si guarderà Facebook fino a quando non si è finito quel compito che si ha in sospeso. Rendersi conto che non si può essere in due posti contemporaneamente e, se non ce la si fa, cancellare un appuntamento e arrivare puntuale almeno all'altro.
Secondo testo.
Anche gli esperti possono non capire se un animale sia pericoloso. Avere dimestichezza, anche con i cani problematici, può non bastare a salvarsi la vita. Enrico Leva, etologo e socio corrispondente dell'Accademia dei Lincei, pone l'accento sulla possibilità, in situazioni di emergenza, di cogliere i segnali di pericolosità dei cani di tutte le razze, pericolose e non. Professore, ma allora non si può stare tranquilli neanche lasciando il proprio cane a chi ha esperienza?
La problematicità di alcuni animali può variare moltissimo. Dunque, solo un esperto potrebbe saper cogliere i primi sintomi. Ma rendersi davvero conto se un animale è pericoloso dipende dalle competenze di chi si definisce un addestratore.
C'è un modo per preparare il proprio cane prima di affidarlo ad altri?
Bisogna saper tenere a mente che il proprietario è il capo branco, perciò deve saper presentare e preparare il cane all'incontro e all'affidamento in sua assenza. Va da sé che prima, insieme al cane, va addestrato anche il proprietario.
Il protagonista della tragedia di sabato vicino a Torino è un bull terrier, indicato quindi come una razza pericolosa. Ma le precauzioni valgono per tutti i cani?
In città si è persa la sensibilità per riconoscere la pericolosità canina. Nella cultura rurale, tra le due guerre, le contadine e i contadini insegnavano anche ai bambini come interpretare i segnali di pericolo.
Quali, per esempio?
Bisogna fare attenzione alla posizione delle orecchie, vedere se il muso è corrugato e il cane mostra i canini. Ancora, un cane in procinto di attaccare ha il pelo ritto sulla schiena e ringhia o emette un brondolio, un mugolio sordo. Nel 2003 tradussi per l'editore Muzio un ottimo manuale, Capire il linguaggio dei cani, di Stanley Coren, assoluta autorità in materia. Gli umani potrebbero imparare molto nel leggerlo.
Cosa può essere successo al giovane di Torino? È plausibile che il bull terrier volesse aiutarlo quando si è sentito male?
Spesso non è facile ricostruire i fatti. Bisogna analizzare il contesto, i prodromi, la reazione dell'umano al comportamento del cane. Il giovane, anche se si riteneva esperto, potrebbe aver avuto una crisi cardiaca perché attaccato. Peccando di buonismo, non potrei escludere che il cane abbia trascinato il corpo in cerca di aiuto, ma avrebbe dovuto in quel caso abbaiare furiosamente per avvisare il branco, composito di cani e umani, come conviene a un lupo addomesticato.
Secondo testo.
Anche gli esperti possono non capire se un animale sia pericoloso. Avere dimestichezza, anche con i cani problematici, può non bastare a salvarsi la vita. Enrico Leva, etologo e socio corrispondente dell'Accademia dei Lincei, pone l'accento sulla possibilità, in situazioni di emergenza, di cogliere i segnali di pericolosità dei cani di tutte le razze, pericolose e non. Professore, ma allora non si può stare tranquilli neanche lasciando il proprio cane a chi ha esperienza?
La problematicità di alcuni animali può variare moltissimo. Dunque, solo un esperto potrebbe saper cogliere i primi sintomi. Ma rendersi davvero conto se un animale è pericoloso dipende dalle competenze di chi si definisce un addestratore.
C'è un modo per preparare il proprio cane prima di affidarlo ad altri?
Bisogna saper tenere a mente che il proprietario è il capo branco, perciò deve saper presentare e preparare il cane all'incontro e all'affidamento in sua assenza. Va da sé che prima, insieme al cane, va addestrato anche il proprietario.
Il protagonista della tragedia di sabato vicino a Torino è un bull terrier, indicato quindi come una razza pericolosa. Ma le precauzioni valgono per tutti i cani?
In città si è persa la sensibilità per riconoscere la pericolosità canina. Nella cultura rurale, tra le due guerre, le contadine e i contadini insegnavano anche ai bambini come interpretare i segnali di pericolo.
Quali, per esempio?
Bisogna fare attenzione alla posizione delle orecchie, vedere se il muso è corrugato e il cane mostra i canini. Ancora, un cane in procinto di attaccare ha il pelo ritto sulla schiena e ringhia o emette un brondolio, un mugolio sordo. Nel 2003 tradussi per l'editore Muzio un ottimo manuale, Capire il linguaggio dei cani, di Stanley Coren, assoluta autorità in materia. Gli umani potrebbero imparare molto nel leggerlo.
Cosa può essere successo al giovane di Torino? È plausibile che il bull terrier volesse aiutarlo quando si è sentito male?
Spesso non è facile ricostruire i fatti. Bisogna analizzare il contesto, i prodromi, la reazione dell'umano al comportamento del cane. Il giovane, anche se si riteneva esperto, potrebbe aver avuto una crisi cardiaca perché attaccato. Peccando di buonismo, non potrei escludere che il cane abbia trascinato il corpo in cerca di aiuto, ma avrebbe dovuto in quel caso abbaiare furiosamente per avvisare il branco, composito di cani e umani, come conviene a un lupo addomesticato.
D2. Ascoltare il testo che parla del dormire. Completare le informazioni con poche parole, massimo 4, scrivendo nel foglio delle risposte negli spazi numerati da 11 a 20. Ascolterete il testo due volte.
Dormire fa dimagrire o fa ingrassare? Quanto dormi? Vietato impigrirsi, ma riposare bene e dormire può aiutare a stare in forma. Lo sapevi? Secondo gli ultimi studi, un rapporto ottimale fra sonno e veglia stimola l'equilibrio metabolico, favorendo il benessere. Quando le ore di sonno si riducono, è l'intero organismo a percepire uno squilibrio. Dopo una notte in bianco, ti sarà capitato di notare che la sensazione di avere freddo è più forte e l'appetito è maggiore. Succede perché si crea uno sbilanciamento a livello metabolico. Il corpo richiede cibi con un contenuto di grassi e zuccheri più elevato, al tempo stesso rallenta il metabolismo basale, ovvero il dispendio energetico per le funzioni vitali. Il risultato è che tendiamo all'abuso di alimenti con un eccesso di zucchero. La pelle appare più grigia e segnata, il nervosismo aumenta. Lo stress costituisce un ulteriore elemento da tenere in considerazione nella dieta. Sappiamo infatti che la voglia di cibo spesso è la spia di un'emozione non elaborata. Rabbia, tristezza, noia possono indurci a svuotare il frigo. Naturalmente non sono i nostri stati d'animo ad avere colpa, bensì la modalità in cui li viviamo. Accettare di provare un sentimento, qualsiasi esso sia, significa imparare ad ascoltare il proprio mondo interiore, darsi tempo, prendere la vita con uno pizzico di calma in più. Secondo un'indagine condotta presso un ospedale di Washington su un gruppo di infermiere, lavorare con un sistema di turni, dunque anche di notte, produce uno sfasamento del ritmo circadiano e può accentuare conseguenze negative su sovrappeso, insonnia, ansia, nervosismo, mal di testa. Dormire abbastanza, non meno di 6 ore, e riposare bene ha effetti positivi sulla buona forma fisica e mentale. La melatonina, fondamentale nel sonno, ha un ruolo importante nella dieta. Uno studio dell'Università di Granada ha evidenziato che questo ormone stimola il consumo di calorie ed appare correlata nello smaltimento dell'adipe. Una buona abitudine da imparare? Anticipa la cena. Mangiare presto permette di smaltire le calorie e favorisce l'eliminazione dei grassi. Sì a vellutate zuppe e verdure al vapore o cucinate in modo semplice. Pesce o carne bianca, legumi in insalata e frutta. No ai dolci. Meglio portarli in tavola a colazione, quando abbiamo davanti tutta la giornata per smaltirli. Dormire fa dimagrire o fa ingrassare? Quanto dormi? Vietato impigrirsi, ma riposare bene e dormire può aiutare a stare in forma. Lo sapevi? Secondo gli ultimi studi, un rapporto ottimale fra sonno e veglia stimola l'equilibrio metabolico, favorendo il benessere. Quando le ore di sonno si riducono, è l'intero organismo a percepire uno squilibrio. Dopo una notte in bianco, ti sarà capitato di notare che la sensazione di avere freddo è più forte e l'appetito è maggiore. succede perché si crea uno sbilanciamento a livello metabolico. Il corpo richiede cibi con un contenuto di grassi e zuccheri più elevato, al tempo stesso rallenta il metabolismo basale, ovvero il dispendio energetico per le funzioni vitali. Il risultato è che tendiamo all'abuso di alimenti con un eccesso di zucchero. La pelle appare più grigia e segnata, il nervosismo aumenta. Lo stress costituisce un ulteriore elemento da tenere in considerazione nella dieta. Sappiamo infatti che la voglia di cibo spesso è la spia di un'emozione non elaborata. Rabbia, tristezza, noia possono indurci a svuotare il frigo. Naturalmente non sono i nostri stati d'animo ad avere colpa, bensì la modalità in cui li viviamo. Accettare di provare un sentimento, qualsiasi esso sia, significa imparare ad ascoltare il proprio mondo interiore, darsi tempo, prendere la vita con uno pizzico di calma in più. Secondo un'indagine condotta presso un ospedale di Washington su un gruppo di infermiere, lavorare con un sistema di turni, dunque anche di notte, produce uno sfasamento del ritmo circadiano e può accentuare conseguenze negative su sovrappeso, insonnia, ansia, nervosismo, mal di testa. Dormire abbastanza, non meno di 6 ore, e riposare bene ha effetti positivi sulla buona forma fisica e mentale. La melatonina, fondamentale nel sonno, ha un ruolo importante nella dieta. Uno studio dell'Università di Granada ha evidenziato che questo ormone stimola il consumo di calorie ed appare correlata nello smaltimento dell'adipe. Una buona abitudine da imparare? Anticipa la cena. Mangiare presto permette di smaltire le calorie e favorisce l'eliminazione dei grassi. Sì a vellutate zuppe e verdure, al vapore o cucinate in modo semplice. Pesce o carne bianca, legumi in insalata e frutta. No ai dolci. Meglio portarli in tavola a colazione, quando abbiamo davanti tutta la giornata per smaltirli.